Nadia Bassanese, gallerista di Marisa Cepak. Trieste è sempre stata una città mitteleuropea, crocevia incessante di popoli e crogiuolo di religioni e culture diverse, che ancora oggi convivono pacificamente e sono artefici di un altalenante fermento culturale mai assopito. L'arte serpeggia frizzante in tutte le sue manifestazioni, con fasi di grande eccitazione, intervallate da silenti riflessioni progettuali atte a rigenerare estro e genialità con freschezza e provocazione. Ho aperto questo spazio come un luogo di passaggio tra l'arte e la città, un passaggio non frettoloso, anzi, ho cercato di trattenere almeno per un momento tra le pareti di questa grande vecchia casa del borgo ottocentesco il lavoro degli artisti per poter riflettere sull'opera, per conoscerla meglio, per amarla. Così mi racconta Nadia Bassanese, gallerista corta e audace, che ebbe la capacità di portare sulla scena triestina degli anni 80 e 90 artisti contemporanei di altissimo livello. Ho proposto gli artisti per la qualità del loro lavoro, ciascuno dipanava il filo di un proprio discorso, lontano dalla scelta di campo nel momento in cui questa scelta sembra essere l'unica via d'uscita. Per questo motivo ho accompagnato la presentazione delle opere degli artisti con degli incontri tra gli artisti e il pubblico, per esprimere questa diversità e per offrire con la mostra uno stimolo quanto più vivo e aperto possibile. Un turbinio di nomi si sono susseguiti dall'ottobre del 1983, quando lo scultore Mauro Staccioli inaugurò lo studio d'arte Nadia Bassanesi di Piazza Giotti, imbastendo tout court un'unica scultura in cemento alta metri 3,15 m. Proprio Staccioli fu una pietra miliare per la futura impostazione della galleria, offrendo a Nadia preziosi consigli e suggerimenti durante i lunghi anni di amicizia e collaborazione. Un artista, un aneddoto, una storia, un interprete. Così, con elegante semplicità, Nadia mi descrive il suo primo incontro con Bruno Munari. In un elegante palazzo di Milano mi ritrovai nell'antro del mago, zeppo di oggetti, sassi con venature naturali che sembravano immagini dipinte, pezzi di tronco simili a toraci privi di braccia, rametti secchi raccolti durante le vacanze in collina che, trattenuti sospesi in equilibrio da fili di cotone, sarebbero divenuti parte delle sue famose tensostrutture, carte giapponesi e altri oggetti naturali recuperati in riva al mare e, ovviamente, libri, quaderni, grafiche, quadri, oggetti di design di sua ideazione. Tutto però era disposto in ordine scrupoloso, su di un tavolo basso attorno al quale si accomodavano i visitatori. Una coppa colma di caramelline era un invito a non fumare, sia lì che altrove. La sedia con il piano inclinato per visite brevi. Il paravento, scinfu cusè, in milanese che cos'è? Le forchette con i rebbi piegati che divenuti dita mimavano scongiuri o saluti o altro. Creazioni brillanti e ironiche come i suoi giochi di parole erano solamente alcune delle sue presenze nello studio di Minari. Sarebbe quasi impossibile, oltre che futile, continuare l'elenco. La mostra di Munari in galleria ebbe luogo con dei veri e propri laboratori per bambini, ma anche per adulti, ai quali era permesso accedere al salone dello studio solo occhi velati da mascherine nere, affinché recuperassero l'uso dei sensi solitamente trascurati. Così, toccando e annusando gli oggetti appesi che incrociavano lungo il percorso multisensoriale, veniva favorito l'incontro tra mano e mente, naso e mente, orecchi e mente. Nel presentare le mostre di Munari, con tutte le sue invenzioni, abbiamo sempre cercato di tenere presente la regola giapponese che lui spesso citava: la perfezione è bella, ma stupida, bisogna conoscerla, ma romperla. Seguendo un filo immaginario, come Arianna, Nadia è riuscita a portare a Trieste i grandi nomi dell'arte contemporanea e minimalista del momento, tra cui Carmen Gloria Morales, Ugo Carrega, Jan Hunter, Michelangelo Pistoletto, Michael Goldberg, George Tracas, eppure Jean-Michel Folon, con il quale inaugurò nell'ottobre 1898 1989, la stagione artistica dello studio. Tra le acqueforti esposte si potevano ammirare anche quella scelta a raffigurare Folon per la grande esposizione che si sarebbe tenuta la primavera successiva al Metropolitan Museum di New York, intitolata Folons di Folons, cui Nadia ebbe l'invito autografo di Leo Castelli. Castelli era triestino di nascita, cittadino del mondo, illustre gallerista internazionale. Spesso gli chiedevano in che lingua pensasse e lui rispondeva: "Non penso in nessuna lingua, io vedo solo immagini". Nel 1993 lo studio presentò la mostra Omaggio a Leo Castelli, provocando un eco roboante che mise in moto tutta la stampa e la televisione, fino anche a Vienna. In un'intervista per il quotidiano locale Il Piccolo, Paolo Rumiz chiese a Castelli come mai c'era voluto tanto tempo perché Trieste gli dedicasse una mostra. Leo rispose che non era stata Trieste, ma Nadia Bassanese. Tantissimi fuorilentisti che negli anni esposero le loro opere d'arte e ne cito ancora alcuni: Suzaku Arakawa, Tullio Altan, Enrico Bai, Lin Umlauf, Enzo Navarra, Roy Lichtenstein, Jasper Johns e, tralasciando per motivi di spazio, ulteriori nomi di tutto rispetto. Dei suoi 30 anni di gallerista, di cui 20 dedicati con passione allo studio d'arte, Nadia potrebbe raccontarci un numero considerevole di episodi, notizie curiose, incontri interessanti, divertenti e intriganti, ma con questo breve articolo ho voluto celebrare un'artefice attenta ed essenziale di un periodo culturale che lei stessa ha scandito con centinaia di inaugurazioni e sperimentazioni, con pubblicazioni e allestimenti che trascendevano a volte l'appartamento di Piazza Giotti per popolare il Museo Revoltella, piuttosto che il Parco di Miramare, o ancora il Teatro Rossetti o il Palazzo Costanzi. Il 14 maggio 2019, con una cerimonia svolta in municipio, il sindaco del comune di Trieste ha conferito un importante riconoscimento a Nadia per la fondamentale impronta data alla città e per aver donato alla Fototeca dei Civici Musei di Storia e Arte l'imponente archivio dello studio d'arte Nadia Bassanese, dove con cura maniacale ha conservato i faldoni di ogni artista assieme a recensioni, cataloghi, libri, ma soprattutto centinaia e centinaia di foto, testimoni di quell'importante fermento artistico che lei aveva movimentato nell'ultimo ventennio del Novecento. Mi auguro che ora i tempi siano nuovamente maturi e spero che questo articolo sia di auspicio per un rinnovato ribollimento artistico e culturale che investa nuovamente la città di Trieste e non solo, perché la cultura e la bellezza sono cibo per l'anima e pace per i popoli.